Ed è arrivato anche il mio turno di salutarvi, di ringraziarvi per essere, perché no, all'ascolto anche oggi, primo giorno di questa settimana che ci starà davanti. Mi auguro che ci possiate seguire poi per tutti e sei i giorni. Continuiamo comunque anche questa settimana lo studio dell'Epistola agli Ebrei. Abbiamo già visto che ha dei contenuti dottrinali importantissimi. Il professor Schuyler dice al riguardo: l'Epistola agli Ebrei, uno dei libri più importanti del Nuovo Testamento, in quanto contiene alcune delle dottrine principali della fede cristiana, è anche un libro di una logica infinita, di una grande bellezza. Leggerlo equivale a respirare l'atmosfera stessa del cielo. Studiarlo vuol dire prendere un po' di cibo spirituale solido. Dimorare nel suo insegnamento vuol dire essere condotti dall'immaturità alla maturità, nella conoscenza della verità cristiana e di Cristo stesso. Vuol dire avanzare nella perfezione. Inoltre, il tema dell'Epistola agli Ebrei, il solo libro del Nuovo Testamento nel quale il nostro Signore viene presentato nel suo alto ufficio sacerdotale, è la gloria suprema di Cristo, il Figlio di Dio e il Figlio dell'uomo. La parte più significativa e più coinvolgente di questa meravigliosa epistola è contenuta nel capitolo 8 che leggeremo adesso e che era stata introdotta già dagli ultimi versetti del capitolo precedente. Inizieremo dunque dalla lettura del versetto 25 del capitolo 7. Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Questo versetto può essere considerato la chiave di questa sezione. Esso pone l'enfasi sul fatto che il Signore Gesù Cristo è vivente, non è morto, non è su una croce, non giace in una tomba, egli è risorto dai morti ed è vivente. Segue poi il versetto 26. Infatti a noi era necessario un sommo sacerdote come quello, santo, nella sua relazione con Dio, innocente, nel senso che non fa mai nulla che possa arrecare danno ad alcuno, non è mai preda dell'ira, immacolato, ossia libero da ogni impurità morale, separato dai peccatori, nella sua vita e nel suo carattere, anche se egli è qua giù tra noi e vuole che andiamo a lui, ed elevato al di sopra dei cieli. Egli ora è alla presenza di Dio. Il valore del suo sacrificio viene affermato nel versetto 27. Il quale non ha ogni giorno bisogno di offrire sacrifici, come gli altri sommi sacerdoti, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, perché egli ha fatto questo una volta per sempre, quando ha offerto se stesso. Il suo sacrificio non era costituito dall'offerta di oro, argento, tori o capri. Egli ha offerto se stesso. Non c'è nulla che valga di più. Infine il versetto 28. La legge infatti costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza, ma la parola del giuramento fatto dopo la legge costituisce il Figlio che è stato reso perfetto in eterno. Quando metti la tua fiducia in Gesù, non la metti in una persona che è soltanto uomo, la metti nel Dio uomo. Inoltre, come uomo, egli può simpatizzare con te ed è in grado di venire incontro al tuo bisogno. Egli è pure un sacerdote regale. È un sacerdote giusto, è un sacerdote che promuove la pace, è un sacerdote personale che svolge il suo ministerio per te personalmente. Egli non ha ereditato il suo ufficio perché non è disceso dalla progenie di Aronne. Egli è un sacerdote eterno. Ora qui, nel capitolo 8 dell'Epistola agli Ebrei, Cristo ci viene presentato come un ministro che opera nel vero santuario in virtù di un patto migliore che poggia su migliori promesse. Leggiamo i primi 5 versetti. Ora, il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo. Abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto alla destra del trono della maestà nei cieli, ministro del santuario e del vero tabernacolo che il Signore, e non un uomo, ha eretto. Infatti, ogni sommo sacerdote è costituito per offrire doni e sacrifici. È perciò necessario che anche questo sommo sacerdote abbia qualcosa da offrire. Ora, se fosse sulla terra, egli non sarebbe neppure sacerdote, poiché vi sono coloro che offrono i doni secondo la legge. Essi celebrano un culto che è rappresentazione e ombra delle cose celesti, come Dio disse a Mosè quando questi stava per costruire il tabernacolo. Guarda, disse, di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Il versetto 1 presenta il punto essenziale, il nodo cruciale, la chiave di volta dell'intero edificio sin qui costruito. Abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto nei cieli alla destra della maestà. Questo è il cuore della rivelazione. Cristo ha fatto qualcosa che nessun sacerdote nell'Antico Testamento aveva mai fatto. Non c'è mai stato un sacerdote della discendenza di Aronne che abbia avuto nel tabernacolo una sedia sulla quale sedersi. Il lavoro del sacerdote non finiva mai. Egli era impegnato in tutto l'arco della giornata nel servizio al Tempio ed offriva continuamente sacrifici a Dio per i peccati. Ora che Cristo è morto, tutto è compiuto e non abbiamo bisogno di chiederci se stiamo facendo abbastanza per meritare la salvezza. Tutto ciò che abbiamo bisogno di fare è di volgerci a Cristo e confidare in Lui come nostro Salvatore. Egli si è seduto perché ha compiuto la nostra redenzione. Egli ci chiede soltanto di accettarla. Il santuario dove i sacerdoti svolgevano il loro ministero era stato costruito da abili artigiani secondo le istruzioni impartite da Dio stesso. Gli arredi erano a dir poco meravigliosi. Il propiziatorio e il candelabro erano d'oro e riccamente ornati. Le mani sapienti degli artigiani erano state guidate dallo Spirito Santo. Per contro, il Signore Gesù svolge il suo ufficio in un tabernacolo fatto da Lui stesso in cielo. I versetti 3 e 4 dicono: «Infatti, ogni sommo sacerdote è costituito per offrire doni e sacrifici. È perciò necessario che anche questo sommo sacerdote abbia qualcosa da offrire. Ora, se fosse sulla terra, egli non sarebbe neppure sacerdote, poiché vi sono coloro che offrono i doni secondo la legge». Questi versetti evidenziano che al tempo in cui l'Epistola agli Ebrei è stata scritta, il Tempio di Gerusalemme non era ancora stato distrutto e che in esso i sacerdoti svolgevano ancora le loro funzioni. E questo soltanto un utile riferimento per la datazione dell'Epistola. Torniamo dunque al soggetto del capitolo 8 che stiamo studiando. Il tabernacolo che Mosè aveva fatto costruire probabilmente riproduceva il modello dell'originale esistente nel cielo, il vero, l'autentico tabernacolo. Nella sua meravigliosa semplicità, esso fornisce una figura di Gesù Cristo, semplicità che va praticamente perduta nei complicati dettagli del Tempio. Il tabernacolo era una tenda e aveva i lati delle assi perpendicolari, interamente ricoperte d'oro da entrambi i lati. Misurava 30 cubiti di lunghezza e 10 cubiti di larghezza ed era diviso in due compartimenti. Il primo era il luogo santo. In esso c'erano tre arredi, il candelabro d'oro, la tavola dei pani della presentazione e l'altare d'oro sul quale veniva offerto l'incenso. Nessun altro sacrificio oltre l'incenso. Il candelabro era una figura di Cristo, la luce del mondo. La tavola dei pani della presentazione lo simboleggiava come il pane della vita. L'altare d'oro, presso il quale il sommo sacerdote offriva la preghiera, parlava di Cristo, il nostro grande intercessore. Poi, nel gran giorno dell'espiazione, il sommo sacerdote passava attraverso il velo di separazione nel compartimento interno, il luogo santissimo, nel quale c'erano due arredi. L'arca del patto, che era una scatola di legno rivestita d'oro dentro e fuori, nella quale si trovavano i 10 comandamenti scritti su tavole di pietra, un vaso di manna e la verga di Aronne che era fiorita. I 10 comandamenti parlano del fatto che il Signore Gesù Cristo è venuto per adempiere la legge, ed egli è il solo che l'abbia osservata in ogni dettaglio. Il vaso di manna parla del fatto che egli è anche oggi il pane della vita. La verga di Aronne, che era fiorita, parla invece della resurrezione di Cristo. E l'altro arredo che era nel luogo santissimo era il propiziatorio. Infatti sull'arca del patto stava un arredo riccamente ornato, chiamato propiziatorio, che aveva all'estremità due cherubini d'oro lavorati al martello. Una volta l'anno il sommo sacerdote metteva del sangue sul propiziatorio. Era la dimora di Dio, cioè il luogo nel quale Dio incontrava i figli di Israele. Attorno al tabernacolo c'era un cortile, circondato da una cortina di lino lunga 100 cubiti e larga 50 cubiti. In questo cortile esterno c'erano due arredi. Il primo era l'altare di rame sul quale venivano fatti i sacrifici. Il secondo era la conca nella quale i sacerdoti potevano lavarsi e raffigurava la purificazione dai peccati che, anche dopo la conversione, l'uomo continua a commettere. Nel luogo santo i sacerdoti svolgevano il loro servizio e adoravano. Noi adoriamo Dio quando preghiamo, ci nutriamo della Sua parola e camminiamo alla luce della Sua presenza, cioè in obbedienza a Lui. Nessuno, tranne il sommo sacerdote, e soltanto una volta l'anno, poteva entrare nell'altro compartimento, il luogo santissimo. Ma quando il Signore Gesù morì, il velo di separazione si squarciò in due. E ciò significava che Egli aveva aperto per sempre la via per entrare nel luogo santissimo, la presenza di Dio. Ora, come vedremo nel prossimo capitolo, l'altare d'oro dell'incenso insieme all'arca del patto sono in cielo, sono là, perché Cristo è là. Il tabernacolo, posto nel cuore dell'accampamento di Israele nel deserto, era solo un'ombra della realtà. La realtà vera era in cielo, e oggi Gesù è lassù, nel tabernacolo celeste che svolge la sua funzione per noi. Ma poniamoci questa domanda: quanto è reale Cristo per noi in questo momento? Credere in Dio non vuol dire andare in chiesa la domenica, partecipare a un culto o avere qualche impegno all'interno della chiesa. La fede non è un abito che si indossa in certe occasioni e poi si appende all'armadio di casa. Essa è un modo di pensare, di vivere, di essere, che ci ha cambiato radicalmente. Anche Israele non aveva capito molto di questo discorso. Offriva sacrifici a Dio, faceva digiuni, partecipava alle solennità, ma poi viveva dimenticandosi completamente dei comandamenti del Signore. In realtà il suo cuore era lontano da Dio. E noi, invece, ci sentiamo, chiediamoci, vicini a Lui. Sediamoci un attimo ai piedi di Gesù. Permettiamogli di essere una realtà nella nostra vita. Quando siamo in casa, sentiamo la sua presenza. Quando usciamo, Egli è con noi. Cristo è in cielo, che serve noi. Egli è il nostro intercessore. Dobbiamo andare a Lui per confessare i nostri peccati. E noi gli parliamo dei nostri problemi, ci rivolgiamo a Lui per avere dei consigli. Se così non fosse, che Dio possa togliere il velo dai nostri occhi e possa Egli rendere Gesù Cristo in tutta la sua potenza, in tutta la sua salvezza, in tutto il suo amore, in tutta la cura che ha per noi, una realtà vera. Il Signore Gesù svolge il suo ministero nel vero tabernacolo che è in cielo. Egli ha fatto del trono di Dio un trono di grazia e siamo invitati ad andare là con grande fiducia e con la certezza che Egli è là. Dobbiamo pregare il Signore di sovvenire alla nostra incredulità, perché la nostra incredulità è maggiore della nostra fede. Dobbiamo andare a Lui per fede, come è scritto al capitolo 11, versetto 6 di questa epistola. Ora, senza fede, è impossibile piacergli, poiché chi s'accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Così noi abbiamo bisogno della realtà di Cristo nella nostra vita. Non lo vedremo con i nostri occhi fisici, né lo ascolteremo con le nostre orecchie fisiche, ma lo guarderemo con l'occhio interiore e lo ascolteremo con l'orecchio interiore che solo la fede può aprire. Leggiamo i versetti 6 e 7 dell'Epistola agli Ebrei, capitolo 8. Ora però, egli ha ottenuto un ministero tanto superiore quanto migliore, è il patto fondato su migliori promesse, del quale egli è mediatore. Perché se quel primo patto fosse stato senza difetto, non vi sarebbe stato bisogno di sostituirlo con un secondo. Il versetto 6 afferma che Gesù ha ottenuto un ministero superiore, che è molto più eccellente di quello svolto dai discendenti di Aronne. Il tabernacolo qua giù era l'ombra del vero tabernacolo lassù nel cielo. Cristo vive lassù e può mantenerci salvati. Spesso le persone ci chiedono se pensiamo di poter perdere la salvezza. Sicuramente perderemmo la nostra salvezza prima del tramonto del sole se Cristo non fosse lassù per noi, proprio ora. Gesù è mediatore di un patto migliore, conosciuto come il Nuovo Patto e definito il Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento in realtà è un nuovo patto che Dio ha fatto, che è in contrasto con il Vecchio Patto, con l'Antico Testamento. Dio diede a Mosè la legge, poi gli diede le istruzioni per costruire il tabernacolo, per svolgere il servizio al suo interno. Nel Tempio veniva affrontato il peccato. Nessuno è mai stato salvato osservando la legge, nessuno mai ha potuto andare a Dio e dire «Ho osservato tutti i tuoi comandamenti, perciò ricevimi». Ecco perché gli israeliti portavano continuamente dei sacrifici, perché trasgredivano la legge di Dio. La legge rivelava loro che erano privi della gloria di Dio. Il sistema sacrificale era un'ombra. Anche se il tabernacolo che Dio aveva dato loro riproduceva fedelmente quello celeste, esso era un'ombra del vero tabernacolo nel quale Cristo oggi svolge il suo ministero. In altre parole, fin qui abbiamo visto che abbiamo un sacerdote migliore, abbiamo un sacrificio migliore, abbiamo un tabernacolo migliore. Gesù è il sacerdote migliore perché svolge il suo servizio per noi nel cielo. Egli è il sacrificio migliore, perché ha offerto se stesso. Egli serve in un tabernacolo migliore, il tabernacolo celeste, che non è stato fatto dalla mano dell'uomo. A molte persone la vista del sangue disturba, mette a disagio, dà fastidio, perché il sangue ci parla di una vita spesso violata, strappata con forza, ci parla di sofferenza, di morte, tutte cose poco piacevoli che si preferisce dimenticare, non ascoltare. Nella recensione di un libro il cui autore sosteneva che Cristo ha portato e offerto il suo sangue in cielo, un critico ha definito questo evento rozzo. È triste constatare questo atteggiamento nei confronti del sangue di Cristo. L'offerta del sangue di Cristo non può essere assolutamente, per nessuna ragione, rozza, sia essa avvenuta sulla terra o in cielo. L'apostolo Pietro chiamava prezioso, ossia di inestimabile valore, il sangue di Gesù. Riportiamo un fatto accaduto che mostra l'atteggiamento di disagio e a volte di ripulsa che spesso le persone hanno di fronte a questo soggetto. Una nobile titolata degli stati della costa atlantica degli Stati Uniti, anni fa, avvicinò un grande predicatore e, guardandolo attraverso il suo occhialino, disse: «Spero che lei non sia come il nostro ultimo predicatore. Era molto all'antica e metteva grande enfasi sul sangue. Il sangue offende la mia natura estetica. Non crede che sia rozzo?» La risposta che il predicatore le diede fu questa: «Signora, non vedo nulla di rozzo nel sangue di Cristo, se non il mio peccato e il suo». Sentiamo di associarci a Lui con tutto il cuore. Il sangue che Gesù ha versato sulla croce è stato il terribile prezzo che Egli ha dovuto pagare per la nostra redenzione, e ora esso ci parla di perdono, di amore, di salvezza. Com'è possibile restare insensibili di fronte a questo messaggio? E voglio lasciarti proprio con questo interrogativo. Com'è possibile rimanere indifferenti di fronte a questo messaggio di salvezza? Bene, con questo è veramente tutto anche per oggi. Io ti ringrazio per l'attenzione che ci hai prestato anche questa volta. Intanto, ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.